Laudetur Jesus Christus.
I titoli di martedì 10 novembre, Covid-19, Pfizer annuncia il nostro vaccino efficace al 90% per l'OMS, notizie incoraggianti, l'azienda promette 50 milioni di dosi entro fine anno. Nagorno-Karabakh, firmato il cessate il fuoco totale tra Armenia e Azerbaigian. Il Papa riceve padre Macalli, l'abbraccio di un padre a un missionario di periferia. Sono le 8, ben ritrovati all'ascolto da Elvira Ragosta. È record di nuovi casi di Covid-19 nel mondo, con un bilancio complessivo che si avvia verso la soglia dei 50 milioni. Intanto il traguardo di un vaccino contro il coronavirus sembra concretizzarsi. Il servizio di Emanuela Campanile.
Chiusure delle borse in rialzo dopo la notizia divulgata dal gruppo farmaceutico Pfizer di un vaccino efficace al 90% contro il Covid-19. Nonostante l'esultanza dei mercati azionari, il mondo dovrà ancora aspettare mesi prima della distribuzione del vaccino. Il virus intanto non rallenta la sua corsa. A livello globale sono stati superati 50 milioni di casi, oltre 126.000 in 24 ore solo negli Stati Uniti. Secondo la Johns Hopkins University, i numeri più alti di infezioni di Covid-19, oltre agli Stati Uniti, si registrano in India e Brasile. Gli stessi tre paesi hanno il maggior numero di morti. In Europa proseguono i lockdown, il vecchio continente attualmente è focolaio dell'epidemia. Si registrano infatti più di 12 milioni e mezzo di contagi totali. In Italia proseguono le polemiche sulla verifica dei dati epidemiologici che riguardano le singole regioni, mentre il presidente della Federazione degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, ha lanciato un duro appello di allarme chiedendo misure più drastiche e un lockdown totale del paese.
E negli Stati Uniti Joe Biden, che si insiederà alla Casa Bianca a gennaio, ha varato una task force anti-Covid, mentre il presidente in carica Trump lancia la sua controffensiva ventilando una ricandidatura nel 2024. E intanto il ministro della Giustizia Barr ha autorizzato tutti i procuratori federali del Dipartimento ad avviare indagini sulle accuse di presunte frodi elettorali che sarebbero state commesse durante lo scrutinio dei voti di novembre. Voltiamo pagina. Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha detto di aver firmato un doloroso accordo con i presidenti di Azerbaigian e Russia per porre fine alla guerra in Nagorno-Karabakh. La sua dichiarazione è arrivata poche ore dopo la conferma che la città di Shusha, conosciuta come Shushi in Armenia, era stata presa dalle forze azeri. Il servizio di Fausta Speranza.
Dalla mezzanotte è in vigore l'intesa che dà all'Armenia un breve lasso di tempo per ritirare le truppe dal Nagorno-Karabakh. Dopo 6 settimane di feroci combattimenti che hanno causato la morte di migliaia di persone e dopo anni di confronto aperto sulla contesa regione. In Armenia la prima reazione di centinaia di persone è stata quella di assaltare il Parlamento. Il presidente dell'Assemblea, Mirzoyan, è stato aggredito e malmenato. Il primo ministro, Pashinyan, ha invitato i manifestanti a tornare a casa parlando di momento difficile in cui essere vicini. Da parte sua, il presidente dell'Azerbaigian Aliyev, nel discorso alla nazione trasmesso in diretta televisiva dopo la firma dell'accordo, ha parlato di resa da parte dell'Armenia, ha assicurato pace a lungo termine, dicendosi certo della firma a seguire di altri accordi nella regione. Aliyev ha rivendicato il trionfo del diritto internazionale e l'attuazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite precedentemente adottate, rimaste sulla carta, ha detto, per molto tempo.
Si è aperto ieri a Tunisi il forum del dialogo politico libico per 6 giorni. 75 rappresentanti delle varie parti del paese cercheranno di costruire una roadmap che assicuri la pace e la stabilità e porti a nuove elezioni. Domenica, dopo l'Angelus, anche la preghiera del Papa per i delegati partecipanti, proprio perché si trovi una soluzione pacifica alla Libia. Ne abbiamo parlato con Michela Mercuri, professoressa di geopolitica del Mediterraneo all'Università Niccolò Cusano.
Questo è un tentativo di accordo che è stato scelto dai libici, quindi per la prima volta la popolazione e i loro rappresentanti decidono per il futuro. Potrebbe essere questa sicuramente una speranza di pace per una nuova roadmap con un nuovo consiglio presidenziale a 3 membri, un presidente e 2 vicepresidenti. Se tutte le parti riusciranno ad accettare questo assetto, si potrebbe arrivare ad una pace e quindi a delle elezioni entro marzo.
Che prospettive ci sono affinché ciascuna parte possa fare delle concessioni per garantire la stabilità del paese?
Tra le parti libiche mi sembra esserci una buona disponibilità. Mi auguro che questa disponibilità ci sia anche tra gli attori esterni che da anni sostengono le varie fazioni sul terreno. Mi riferisco in particolare alla Russia e alla Turchia.
Di risposta europea al terrorismo si parlerà oggi in una riunione in videoconferenza su invito del presidente francese Macron, a cui partecipa la presidente della Commissione europea von der Leyen, il presidente del Consiglio Michel e i cancellieri di Germania e Austria Angela Merkel e Sebastian Kurz. Il dialogo tra Parlamento europeo e Consiglio per raggiungere un'intesa sul bilancio pluriennale dell'UE, il cosiddetto Recovery Fund, è il principale punto politico in agenda della settimana europea. Sono ripresi ieri i colloqui. Abbiamo sentito l'economista Paolo Guerrieri.
Questa settimana dovrebbe essere decisiva, perché a questo punto l'accordo sembra ormai raggiunto sia con il Parlamento europeo sia per quanto riguarda la quantità poi di risorse da destinare a una serie di progetti che si voleva maggiormente finanziati, e sia soprattutto sul tema più importante, che è il rispetto poi dei diritti umani per quanto riguarda l'implementazione di tutto il programma. Da un lato c'è la consapevolezza di tutti che bisogna chiudere, però dall'altro c'è ancora un ostacolo che si frappone, che è a questo punto il leader ungherese, che vuole in qualche modo rallentare, annacquare ancora di più queste condizioni che sono state poste.
Da economista, quanto è grave far passare ancora del tempo prima di dare avvio al Recovery Fund?
Era importante e oggi decisivo, perché per fronteggiare questa seconda ondata pandemica le risorse dell'Europa sono a questo punto decisive.
In Bolivia domenica ha giurato il nuovo presidente Luis Arce. Ieri è stato il giorno del ritorno dall'esilio dell'ex capo di Stato Evo Morales. I vescovi del paese la scorsa settimana hanno ribadito la trasparenza delle elezioni tenutesi il 18 ottobre, ma quali gli scenari futuri per il paese sudamericano? Andrea De Angelis lo ha chiesto a Bruno Desidera, giornalista esperto dell'area.
Credo che molto dipenderà proprio dalla capacità di Arce, che è stato il ministro dell'economia di Evo Morales, di unire il paese e dall'altro anche di trovare la formula per tornare a crescere, mostrare anche un volto di economia diverso rispetto a quello che magari è presente in molti altri paesi dell'America Latina.
Venendo proprio agli altri paesi dell'America Latina, in che contesto si inserirà la Bolivia nelle relazioni con i paesi più vicini?
Segnali evidenti della volontà della Bolivia di saldarsi, diciamo, con gli altri governi progressisti o comunque con governi di sinistra anche molto contestati, contestabili, come quello per esempio del Venezuela. Molto dipenderà anche dall'autonomia di Arce rispetto al suo ingombrante predecessore Morales. Credo che questo sia un fattore da tenere presente e che forse deve tenere presente lui stesso.
In Perù il Parlamento ha approvato l'impeachment del Presidente della Repubblica Martín Vizcarra per incapacità morale al termine della seconda procedura in meno di 2 mesi per presunte tangenti ricevute nel 2014 come governatore. Il Presidente del Parlamento Manuel Merino dovrà ora prendere le redini del governo fino alla fine del mandato di Vizcarra, che scade appunto il 28 luglio del 2021. Commosso, quasi senza parole, così padre Gigi Maccalli, il religioso della Società delle Missioni Africane, rapito nel 2018 in Niger e rilasciato lo scorso ottobre in Mali dopo l'udienza di ieri mattina con Papa Francesco, un incontro nel segno dell'amore per la Chiesa e soprattutto per quella del Niger. Ascoltiamola al microfono di Benedetta Capelli.
Un incontro molto, molto bello, io mi sono emozionato, soprattutto raccontandogli un po' di questo tempo che ho vissuto e poi affidando alla sua preghiera soprattutto le comunità nelle quali io andavo e che ora sono rimaste provviste di una presenza missionaria e di un sacerdote da ormai più di 2 anni, Bomoanga e la Chiesa del Niger. Gli ho detto un grazie grande per aver pregato per me e lui mi ha risposto: noi abbiamo sostenuto te, ma tu hai sostenuto la Chiesa. Ecco, io non avevo parole, io piccolo missionario, non ho parole, ecco.
E c'è una parola particolare che Papa Francesco le ha consegnato?
Più che una parola, un gesto. Quando ci siamo salutati, io ho stretto la mano con le 2 mani e lui mi ha baciato le mani. Non me l'aspettavo.
E per questa edizione è tutto, da Vincenzo Proto in regia ed Elvira Ragosta in studio. Grazie per l'attenzione. A breve segue il buongiorno di Radio Vaticana con voi.